Come state? Bene? Siete nella gioia? Sì o no? Se non c'è gioia, cosa c'è? Secondo voi cosa c'è se non c'è gioia? Siamo in Svizzera, siamo neutri, neutrali. Se non c'è gioia, c'è tristezza. E dice la Bibbia, noi siamo nella gioia. Noi siamo? Amen. Sono tempi speciali, ma sono anche tempi meravigliosi. Non so come vivete voi questi tempi, ma io lo vedo come una grande, grandissima opportunità che non tornerà mai più. C'è un grande bisogno, ma Gesù disse, io sono venuto per i bisognosi. Perciò in questo momento di grande bisogno dobbiamo presentare la soluzione alle persone. Ecco perché io stimo molto l'evangelizzazione, i nostri fratelli che si adoperano per l'evangelizzazione. Questo è un tempo di semina, ma anche velocemente, perché siamo già nella raccolta. Non possiamo sempre seminare, seminare, seminare. Dice la Bibbia che di guardare come i campi, il grano è già bianco. Sapete, quando il grano è bianco, è quasi troppo tardi. Cioè, Dio ci sta dicendo, è l'ultimo avviso, perché quando poi il grano cade, si perde, si secca. Ecco perché è importante che in questo periodo possiamo veramente prendere questi spunti, prendere questi incoraggiamenti dell'evangelizzazione, parlare alle persone. Non so, tu hai parlato a qualcuno durante la tua vita come cristiano? Oppure hai fatto il cristiano? Anzi, hai detto che sei un cristiano. Sapete, mentre c'erano loro che parlavano, ho pensato, qualcuno può dire, sono un cristiano. E questo è apparenza. Qualcun altro può dire, faccio il cristiano. E questo è sostanza. Perciò, è importante, perché se non parliamo noi, le persone andranno all'inferno. Vogliamo essere chiari. Se noi non parliamo, le persone andranno all'inferno. E la Bibbia dice che noi ne risponderemo. Risponderemo del sangue dei perduti. Ecco perché invita di avvertire gli empi. Perché verrà il giorno che non ci sarà più tempo. Ci sarà solo un giudizio per tutta l'umanità. Perciò la Chiesa non è solo stiamo bene insieme, coraggio, andiamo avanti, ma è soprattutto un annuncio di Cristo. Amen? L'altra settimana, anzi due settimane fa, abbiamo parlato di questo titolo, rimettiamolo. Apparenza o sostanza? Vorrei continuare ancora questa mattina, in questo tempo, quest'oretta, per dirvi ancora qualche cosa per quanto riguarda cosa è l'apparenza e cosa è la sostanza. Abbiamo parlato l'altra settimana che è un tempo dove la sovranità di Dio è al di sopra di tutto. Molte volte noi preghiamo per delle cose, preghiamo per delle persone, poi una persona che magari preghiamo muore. Oppure preghiamo per una guarigione, ma la guarigione non arriva. Allora ci preoccupiamo e cominciamo a dire, ma Dio, ci sei? Ti sto pregando. La Bibbia dice, chiedete. Lui ha le orecchie perché ce l'ha fatta, ci sente. Come mai non rispondi? Sapete, dobbiamo imparare che la sovranità di Dio è al di sopra di tutto. Quando Dio permette qualche cosa, è perché è per il nostro bene. Perciò non dobbiamo affliggerci se qualche cosa non avviene. La cosa più importante è essere fedeli a Lui, essere attaccati a Lui, continuare e non smettere di essere fedeli a Lui, continuare a parlare di Lui, a vivere Lui. Perciò la sovranità di Dio, no? Che Dio ha stabilito sulla sua autorità, è al di sopra anche di quello che noi vogliamo. Se tu preghi e qualcosa non arriva, la Bibbia ti dice aspetta. Non ci lamentiamo, ma aspettiamo con fiducia che Dio compia quello che sta facendo. Questo è anche un tempo di azzeramento, di reset, un tempo dove Dio sta azzerando molte cose a livello mondiale, sta scuotendo. Questo vuol dire reset. Ancora molte io scuoterò non solo la terra ma anche il cielo. Perciò Dio sta facendo sentire veramente che tutto ciò che è scritto nella Bibbia sta avvenendo. Perciò l'economia che va male, l'Afghanistan, le guerre, il virus, il vaccino sì, il vaccino no e tutto quello che volete, fa parte di un disegno perfetto. Se le cose non accadono, lui non torna. Ecco perché non è che ci mettiamo contro tutto, no. L'unica cosa che dobbiamo fare è rimanere fedeli per passare questo tempo fermi, preparati al suo ritorno. Molte volte ci si preoccupa, sto alla destra, sto alla sinistra, sto con questi, sto con quelli. Non siamo chiamati a stare con questi o con quelli, perché vi posso dire una cosa, tutto è manipolato dall'uomo, sia sì e anche no. Tutto dove c'è l'uomo c'è peccato. Ecco perché non possiamo credere a tutto quello che viene. Io non posso essere da nessuna parte, possa essere per il bene dell'umanità, buoni e cattivi, perché Dio ama tutti e vuole che tutti siano salvati. Perciò è importante, noi siamo di Cristo, noi dobbiamo rimanere di Cristo. Una delle cose che Dio vuole fare in questo periodo è che noi possiamo umiliarci. Sapete, la Chiesa deve imparare a umiliarsi, a non sentirsi, no? Orgogliosamente la migliore, noi siamo come tutti gli altri, è la grazia di Dio. Mentre lì il Signore mi ha parlato, mi ha detto, ricordati che rimani sempre un tizzone scampato dal fuoco. E che se non è per la mia grazia che ti copre, tu puoi predicare, puoi fare, non serve a niente. Tu puoi anche imporre le mani sugli ammalati, ma se io non li guarisco, tu non puoi fare niente. Tu puoi parlare alle persone, ma se io non intervengo nei cuori, li convinco, non si convertono. Dio ci usa per la sua grazia, come canali di benedizione per gli altri. Ma ricordiamoci sempre che è solo la grazia immeritata che ci raggiunge, che ci fa essere quello che siamo. Amen? Perciò la Bibbia dice umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno. Che bello. Se voi scoprite che cosa vuol dire umiliarsi, è straordinario. Quando tu lo fai davanti a Dio e riconosci tutte quelle cose che in te non piacciono a Lui, non so se lo fate ogni tanto, e fate un reset, mettete davanti a Lui. Invece di dire, Signore, benedici questo, benedici quello, benedici l'altro, cominci a metterti a nudo davanti a Lui. Umiliamoci davanti a Lui. Cominci a scoprire il tuo carattere davanti a Lui. Dille le cose che di te non le piacciono. Sei orgoglioso, non riesci a perdonare, sei invidioso. Ti fa fatica a leggere la parola, a seguire la grazia di Dio? Non ti è facile essere gentili con gli altri? Diglielo. Umiliatevi, dice, sotto la potente mano di Dio. E io credo che quando noi facciamo questo, avviene un mutamento, un trasferimento di grazia, di bellezza nella nostra vita. Perché questo lo dice Lui, umiliatevi. Ma Lui lo fa per innalzarci. Amen? Non per pestarci. Dice, umiliatevi sotto la potente mano di Dio affinché c'è un motivo, egli vi innalzi al tempo opportuno. Perciò il fine di Dio è innalzare l'uomo, farsi alzare da quella condizione, da quella situazione di miseria. E ancora un verso Abbiamo letto l'altra volta, per ricordare, un verso famoso in questi tempi, poi è stato molto famoso, Seconda Cronache 7,14. Se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, non dice fa miracoli, oppure predica l'Evangelo con potenza, ma di subito si umilia. Sembra che sia prioritaria questa parte, quello di riconoscere davanti a Dio il bisogno di Lui. Si umilia, poi dice prega, cerca la mia faccia, torna indietro dalle sue vie malvagie, e sono tutti dei significati importanti. Lui dice io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Questa è ricompensa. Quando c'è umiliazione, poi arriva la ricompensa. Perciò non teniamoci duri nella nostra condizione. Io sto nella mia condizione di ragione. Nessuna ragione. Se Dio ci pesa, ci troverà tutti mancanti. Amen? Questo mi fa bene ascoltarlo, perché mi alleggerisce, perché so di non essere perfetto, ma so che lo Spirito Santo sta lavorando, come hanno detto i nostri fratelli, sta lavorando affinché le nostre imperfezioni diventano come la perfezione di Dio, perché la Bibbia dice siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Wow, è un lavoro che dobbiamo fare tutti i giorni. Prima della gloria viene l'umiltà. Noi tante volte vogliamo vedere la gloria di Dio, la manifestazione, segni, prodigi, miracoli, conversioni, migliaia di persone che vengono a Gesù, città che vengono smembrate dalle potenze del nemico e vengono a Cristo. Ma dice che prima della gloria viene l'umiltà. Continua a dire, l'umiltà precede la gloria. Vogliamo la gloria di Dio? Vogliamo i risultati di Dio nella nostra vita, nella nostra famiglia, nel nostro lavoro, nella nostra salute? L'umiltà precede la gloria, cari. È una strada che Dio ci ha fatto. Dice, quella dovete imboccare. Non ce n'è un'altra. Non è con la vostra sapienza o con la vostra conoscenza che noi possiamo fare le cose. È l'umiltà che precede la gloria. Vogliamo vedere la gloria? Umiliamoci sotto la potente mano di Dio, dice la parola. Apparenza o sostanza? L'apparenza non guarda Dio, guarda l'io, innalza l'io, mentre la sostanza fa mostrare Dio. Perciò quanto noi dobbiamo fare un cambiamento, è un tempo di cambiamento, un tempo che Dio sta visitando e sta scuotendo sia il mondo che anche la Chiesa. Per il mondo è uno scuotamento affinché possano riconoscere Cristo, che è l'unica sostanza. Per noi il ravvedimento, cari. Cioè la Chiesa ha bisogno di ravvedersi, perché se no uno dice, ma è tutto qui? Ma è tutto qui, Signore? Predichiamo l'Evangelo, questo è, ma se ne converte uno, due, ma dov'è la potenza di Dio? Certo, forse la Chiesa deve riconoscere questo bisogno di Lui. Non dobbiamo evangelizzare con le nostre forze. L'altra mattina parlavo con il mio direttore di banca della CR Assi di Collegno, e lui è una persona che ho già parlato, già da qualche anno che le parlo, e quando io vado dentro e le parlo di lavoro, squilla il telefono, scusi un attimo, aspetti, ah sì, viene un attimo, sì, aspetti un attimo, scusi. Quando le parlo di Gesù, non parla più con nessuno. E ho detto, Dio, questo uomo ha un cuore pronto. No? E ho potuto parlarle l'Evangelo quasi 20 minuti, squillava il telefono, lui non faceva niente, non rispondeva più. Era intenzionato ad ascoltare. E io ho detto, voglio invitarla a pranzo una di queste domeniche. Ah sì, dico, lei, sua moglie e i suoi figli. Ma ci troviamo alle 10 per andare a mangiare a mezzogiorno. così viene e vede dove io sto, perché loro hanno anche il nostro conto bancario della missione, perciò sa che cos'è la Gospel House, no? Ma ho detto: Signore, riempi la mia bocca affinché si riempia il suo cuore. E ho visto quest'uomo cambiare proprio, che prima era nervoso, tirato, il telefono, questo e l'altro, mentre le parlavo si è rilassato improvvisamente. Questo fa il Vangelo. Mette le persone in condizione di capire la potenza del Vangelo. Perciò abbiamo bisogno, cari, veramente, di passare dall'apparenza cristiana alla sostanza di Cristo. Perché sono due cose diverse, sapete? Ho detto che attraverso la sua parola rivelata che ci guida passo dopo passo, noi dobbiamo fare altro, ciò che è scritto. Noi dobbiamo fare quello che è scritto. Non dobbiamo inventarci nulla. Poi ho parlato di Gesù l'altra volta, ma vi dico ancora qualcosa. Giovanni, quando vide Gesù venire al fiume, disse una parola straordinaria. Non riesco a toglierla dalla testa, eppure l'abbiamo letta, io ho 40 anni che la leggo, ma improvvisamente per me è stata una rivelazione straordinaria. E disse così: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E poi disse: bisogna che lui cresca e che io diminuisca. Bisogna che lui cresca e io diminuisca. E qui il Signore mi ha parlato di apparenza e di sostanza. Quando appaio io, è apparenza. Ci mettiamo la maschera di madri, di padri, di figli, di cristiani, di ministri, di pastori, di insegnanti, di lavoratori, di imprenditori, no? Mettiamo la maschera e appariamo. Mentre invece, quando noi diminuiamo e cresce Lui in noi, quella è la sostanza che entra dentro di noi. Amen? Perciò non dobbiamo simpatizzare con Gesù, non serve. Non serve simpatizzare con Gesù. Sono molti cristiani che simpatizzano. Cioè vuol dire, mi piace, tutto lì. Non cercare di seguirlo senza imitarlo, non serve. Non studiatolo culturalmente, non serve. Non vivere religiosamente, non serve. Tutto questo è apparenza. È un'apparenza che prima o dopo sparirà. Non avrà futuro. Tutto finirà. Dice la parola: siate i miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Perciò non dobbiamo inventarci nulla, dobbiamo imitare il vero. L'unico, il modello che ci è stato presentato. E che io diminuisca, e che io diminuisca, mamma mia. Non è facile farci diminuire, sapete, un lavoro tremendo che deve fare lo Spirito Santo tutti i giorni nella nostra vita. Dove devo diminuire? Devo diminuire il mio carattere per far crescere il suo carattere. Quando devo farlo questo? Ora, finché sei vivo. Quando devo farlo? Ora. Non c'è tempo, cari. Non c'è tempo. Sento l'urgenza. Mentre c'era il filmato, vedete, a me queste cose mi toccano, perché io nasco come evangelista e io dovrei vedere una chiesa evangelistica. Ognuno di noi dovrebbe avere questo desiderio quando si alza dal letto: oggi, Signore, fammi incontrare qualcuno per parlare di te. Non un'altra cosa, una persona che possa presentarle Cristo. Allora noi vedremo migliaia, le chiese piene. Questo cosa vuol dire? Che noi andiamo a lavorare e non parliamo di Lui. Siamo pieni di noi, appariamo, ci vestiamo, ci pettiniamo, ci profumiamo. Profumatevi, è importante questo. Perché possiamo apparire piacevoli. È vero o no? Diciamo la verità, è vero? Molte volte noi dobbiamo apparire agli altri, perciò dobbiamo farci accettare dagli altri, perciò ci mettiamo le cose giuste, facciamo le cose giuste, andiamo lì, lavoriamo al meglio per piacere a chi ci paga, tutta apparenza. Questo dobbiamo farlo, sì, ma se appariamo noi, scompare lui. Ecco perché Giovanni ha avuto questa rivelazione. Bisogna che io, che lui cresca in me. Ma se lui deve crescere in me, io devo diminuire, perché due galli in un pollaio non ci possono stare. Due re insieme non ci possono stare. O ci sta lui che governa, o ci sto io che governo. O Dio o l'io. È un lavoro non indifferente. Questo perché? Perché lui vuol far comparire la sua Chiesa alla fine, dice Efesi 5:27, per far comparire la Chiesa davanti a sé gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Ma voi pensate che Dio porterà in cielo macchie e rughe? Una Chiesa invecchiata? Una Chiesa malmenata? Sporca? No, questo è il tempo che dobbiamo fare un passaggio per essere parte di quella sposa. Chi vuole essere parte della sposa? Per essere parte di quella sposa bisogna permettere che questa transizione avvenga nella nostra vita. Uscire dall'apparenza affinché viviamo la sostanza. La sostanza è la vita di Cristo in noi, visibile. Apparenza o sostanza? Numero due. Diciamo ancora qualche cosa. Sapete, oggi il cristianesimo è un'etichetta, non è Cristo. Amen? Se uno pensa io sono cristiano, no, tu sei un'etichetta. Il cristianesimo è un'etichetta oggi. Si può mettere in tutte le maniere, tanti lo fanno con le croci, per dire non sono musulmano, sono cristiano, faccio parte di un'altra etichetta, di un altro movimento. È un appellativo, è una denominazione, è come differenziarsi da altre denominazioni il cristianesimo. E serve per far vivere una vita apparente, ordinaria, per la sopravvivenza. Vado al culto la domenica. Non ti accontentare di andare al culto la domenica, vado alla preghiera il giovedì. Amen. Ma non ti accontentare di ascoltare, di vedere. Devi cominciare a vivere quello che senti. Ed è importante questo passaggio. Cristo è la vera vita di sostanza che ci fa vivere una vita straordinaria. Non ordinaria. Le cose ordinarie dopo un po' stancano, è vero? Dopo un po' che fai sempre le solite, mamma mia, le solite cose. Devo preparare anche la cena stasera, se no mio marito o mia moglie, perché ci sono molti mariti che cucinano, eh? Amen, amen. Gloria a Dio, per chi sa cucinare, io so fare poche cose, per la sopravvivenza questo. Sapete quel riso già cotto? Mamma ha visto già delle facce tremende. Comunque, è veloce, no? Se tu lo sai fare con un po' di idee, non ci pensi, lo mangi, ok, no? Ah, provatelo, vedete che non è così malvagio. Ma se vogliamo vivere, uscire fuori dall'ordinario e vivere in modo straordinario, bisogna vivere della sostanza di Cristo. Gesù ha vissuto una vita straordinaria, dal momento che è nato fino al giorno che è morto ed è risorto e vive alla destra di Dio, lui vive sempre in modo straordinario. E questa è la vita che lui vuole che noi possiamo vivere, e non quella vita ordinaria che dopo un po' ci stanca, è noiosa. Una vita ordinaria cristiana, che noia ragazzi, Che noia! Leggere la Bibbia, che noia, se non la capisco. E quando hai quei versi poi che magari no, devi, che sono lunghi, tipo il Salmo 119 che non finisce mai, dice, ma quanto finisce il Salmo 19, no? Certo, quando noi leggiamo la Bibbia in modo ordinario, ci stanchiamo. È noiosa. Ecco perché il mondo dice che noia la religione. Hanno ragione, la religione è una noia. Chiesa, noi non siamo una religione, noi siamo una relazione con Lui. Amen? E tutto è determinato da quanto spazio noi diamo a Dio di vivere in ognuno di noi. Dipende da quanto spazio, se tu le dai un 10% della tua vita, Lui opera per un 10%. Ci sarà quella simpatizzante, quelle cose, perché Dio poi risponde anche un 10%. Se tu le dai di più, Lui ti darà di più, ma se tu le dai, il Signore disse, dammi tutto il tuo cuore. Perché dice dammi tutto e non dice dammi solo una parte, l'altra parte tienitela tu, fanne quello che vuoi. Dio vuole tutto per darci tutto. Quando Lui ci chiede tutto è perché ci vuole dare tutto di Lui. Perciò non siamo così spilorci di accontentarci di un'ora di culto alla domenica, cari. Questa è una miseria. Io non so, molti mancano. Forse stanno lavorando, forse stanno male, forse non hanno voglia, forse non si sono alzati. Forse non sono interessati, io non lo so, ma Dio lo sa. Io voglio essere interessato a Lui. Dove c'è la sua presenza, ci sono io. Se è cantato prima, mi dai un pochino più volume perché sono poco, meno voce. Un po' d'acqua, grazie. Grazie. Questa cosa ti sarà ricordata poi nell'eternità. Grazie Antonio. Abbiamo cantato prima la vera adorazione. Se noi diciamo che c'è una vera adorazione, stiamo dicendo c'è anche una falsa adorazione. E Gesù disse, voi non adorerete con una falsa adorazione di qui e di là. Non è cantare un canto la vera adorazione. È vivere di sostanza. Quando tu fai qualche cosa per il regno di Dio, stai adorando Dio. Se tu parli a una persona e stai evangelizzando, stai adorando, non stai evangelizzando, stai adorando. Quando tu porti un'offerta, voglio ricordartelo questo, una tua decima, tu non stai dando un'offerta alla Chiesa, stai adorando Dio. E vi ricordate quando Gesù davanti al Tempio si mise a guardare? Che era un guardone, no? C'era un messaggio potente dietro. E lui disse, vedete, quell'uomo che ha messo tanto, si è fatto vedere apparenza cristiana, che stava dando al Tempio. Sarà dimenticato questo. Se lo ricorderanno solo i sacerdoti che incassano di più, per pagare di più. Ma guardate quella donna che ha dato tutto quello che aveva. Wow! Aveva tre spiccioli e li ha messi là. E come mangiava quella donna quel giorno? Quella era una donna di sostanza, perché l'Eterno è colui che provvede. Lei sapeva che uno dei nomi di Dio è colui che provvede. Non ti preoccupare, metti fiducia in Dio. Perciò adorare Dio non è cantare, anche possiamo cantare, ma è vivere tutti i giorni la nostra vita con gli altri. Quando tu ti sforzi di fare qualcosa, quando tu non ti senti di venire alla preghiera e tu lo fai, stai adorando Dio. Quando ti verrebbe di criticare qualcuno e ti pizzichi la lingua e dire non ti permettere lingua, biforcuta, zitta, non ti permetto di mettere nella mia mente un pensiero di critica. Tu stai adorando Dio. Perciò tutto è determinato dallo spazio che tu dai nella tua vita di Lui. Perciò puoi vivere vittoriosa una vita oppure perdente, gioiosa o triste, potresti vivere debole o forte, tutto dipende da chi vive in te. Sapete, il cristianesimo di apparenza parla di Cristo, ma non fa vedere Cristo. Le parole possono venire fuori. È Cristo che ci fa essere cristiani. Non siamo cristiani che parliamo di Cristo, ma è Cristo che ci fa diventare cristiani. E dice che li chiamarono cristiani perché assomigliavano a Cristo, perché erano di Cristo. Cioè, questo è importante, dobbiamo essere cristiani anche nel lavoro, con l'atteggiamento, col carattere. Devono vedere in noi una differenza. Forse ti irriti facilmente, forse critichi qualcuno lì dentro con qualcun altro, forse magari quando puoi non lavori, oppure ti assenti perché vuoi scorcare 10 minuti, non farlo. Dio vede tutto. Piuttosto dire, posso prendere un caffè? Dobbiamo essere veri cristiani. La verità rende liberi. Non dobbiamo nasconderci nelle cose pensando che poi tanto nessuno ci sente, nessuno ci vede. Vi posso garantire che tutto ci vede e tutto ci parlerà. Perciò il cristianesimo è diventato una religione di apparenza, mentre Cristo è una relazione di sostanza. E questo c'è bisogno oggi, che un cristiano vero possa diventare un guerriero. Non essere solo credenti, ma dobbiamo fare questo passaggio a diventare discepoli di Cristo. Noi facciamo il discepolato, sapete, ma essere discepoli non significa aver fatto corsi di discepolato. Il discepolo dice che diventa uguale al maestro. Non può essere di più di quello che lui ci insegna. Che se no facciamo cose che lui non ci ha insegnato e non lo dobbiamo fare. Ma siamo uguali a lui. Perciò dico, dove sono i discepoli di Cristo? Ci sono tanti credenti. Ma i discepoli dove sono? Discepoli che fanno altri discepoli. Sapete, il capitolo 7 di Matteo è un concentrato perché c'è la parte finale del sermone sul monte, poi parla di non dare ai cani le cose sante, vi ricordate, le pelle ai porci, parla della perseveranza nella preghiera, di entrare per la porta stretta, perché larga e spaziosa la porta che mena alla morte, dice, no? Poi parla di falsi profeti, questo non vuol dire che sono tutti falsi profeti. Se ci sono i veri, ci sono anche i falsi, dobbiamo discernere. E poi dice di udire e anche di fare. Perciò dice, chiunque ode queste parole, li mette in pratica. E poi parla ancora di giudizio, come dice in Matteo 7, 22 e 23. Matteo 7, 22 e 23. Dice, molti mi diranno in quel giorno. Vedete che arriverà quel giorno. Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? E nel tuo nome scacciato demoni? E fatte nel tuo nome molte opere potenti? Guardate che ripete nel tuo nome diverse volte. Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità. Qui stiamo parlando di persone. Quando chi parla di profetizzare nel tuo nome non parla di profezie, così dice il Signore, ma sta parlando di persone che parlano di Lui, no? Della parola, perciò parla di coloro che parlano, che evangelizzano. Perciò si può evangelizzare, si può cacciare demoni, fare opere potenti, guarire le persone. Eppure il Signore dice, io non vi ho mai conosciuti, operatori, vuol dire che operatori di iniquità, vuol dire che la loro vita operavano nell'iniquità e non nella santità. E dico, com'è possibile questo, Signore? Com'è possibile che avvengano queste cose? Ma che cosa tremenda è questa qui? Molti mi diranno in quel giorno, sarà troppo tardi quel giorno. Parla di quel giorno del giudizio. Signore, Signore, noi abbiamo fatto questo nel tuo nome, nel tuo nome, nel tuo nome. Perciò non parliamo di persone che erano fuori, ma erano dentro. Ma erano persone di apparenza. Facevano vedere più loro stessi che Cristo. Eppure Gesù guariva, Gesù toccava, Gesù convertiva attraverso queste persone. Sapete perché? Perché Dio è misericordioso. Questo è l'unico motivo che io riesco a capire, perché Dio è misericordioso e non è il problema da dove escono le cose, ma perché Lui è misericordioso e vuole raggiungere le persone, vuole guarire le persone e lo farà attraverso tutte le cose, perché Dio ama le persone. Ma queste cose, queste persone ne hanno pagato il prezzo. Era troppo tardi, cari. Pronunciare il suo nome, usare il suo nome, senza farlo vivere in noi, crescere in noi, è religione morta che produce solo apparenza. Amen? Che, ma questa amen così, mamma mia. Capisco che siamo stanchi e che questa parola magari, però io dovevo continuare, non posso lasciare le cose a metà. Perché se io non parlo, dice se tu non parli parleranno le pietre. Allora io devo parlare e devo dirle le cose alla Chiesa. Perché verrà quel giorno che molti diranno la stessa cosa. Signore, io sono stato a tutte le riunioni di preghiera, a tutti gli appelli andavo avanti. Mamma mia, era sempre nel bisogno. Ho evangelizzato le persone, ho fatto questo, ho fatto quello. E il Signore dovrà dire, non ti ho mai conosciuto operatore di iniquità, perché tu hai operato per te stesso, non per la mia gloria. Ecco perché mi piace quello che dicono loro. Innalziamo Gesù, presentiamo Gesù. Non dobbiamo evangelizzare pensando che questo ci soddisfa. Ho portato questa, ho parlato a una persona. È una grazia parlare alle persone di Gesù. È una grazia poter dire nel nome di Gesù, sì, guarito. Luca 6,46. Ora perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Vedete? La parola ci avverte di tutto. Ecco perché quel giorno Dio giudicherà, la parola stessa giudicherà. Non ci sarà bisogno di parlarsi. Molti grideranno, ma non ci sarà più spazio. Come possiamo vivere la sostanza? Andiamo un po' nel pratico. Come facciamo a vivere la sostanza? Noi leggiamo molte volte, in molte parti della Bibbia, molti passi, molte cose che sentiamo la parola insegnata, ma poi la dimentichiamo. Per esempio, l'unica cosa che conta, sapete? Di Dio è l'amore suo. Perché è questa la cosa che rimarrà per sempre. Fede e speranza dice amore. Ma non fa, ma la più grande di essa è l'amore. Allora, come facciamo a vivere la sostanza? Evangelizzando di più? No. Evangelizziamo. Ma se evangelizziamo di più, non stiamo praticando l'amore di Dio. Non lo dice la Bibbia. Perciò questo è un comandamento che dobbiamo fare, è un comando. Noi siamo chiamati a evangelizzare tutti, tutte le persone che noi possiamo raggiungere, ok? Col prima Corinzi 13, dice, quando parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, perciò parliamo del soprannaturale, ma non ho amore, divento un bronzo risonante, uno squillante cembalo. Allora io direi al mondo pentecostale di non vantarsi delle lingue, buone le lingue, perché mi mette in comunione con Lui, ma non è questo, non è questa la sostanza. E poi dice, e anche se avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri, tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, perciò non parliamo di una fede debole, parliamo di una fede forte. Ma non ho amore, perciò vuol dire che è possibile spostare le montagne e non avere amore. Lo dice. Essere bravi a predicare, insegnare, profetizzare, a imporre le mani, sapere tante cose, ma se noi non abbiamo amore, davanti a Dio siamo niente. Perché se qualcosa di buono esce da noi, viene da Lui. Perciò di cosa mi devo vantare io? Amen? E dice ancora, e se spendessi tutte le mie facoltà, qui parla di soldi. Parla di soldi, anche del dare. Io sono un amante del dare, a me piace dare. Insegno il dare, convinco nel dare, perché la parola dice datevi sarà dato. No? Perciò se per ricevere dobbiamo sempre dare. E non parlo solo di soldi, ma di tempo, di disponibilità, di cuore, di tutto quello che volete. Ma dice anche se tu spendessi tutte le tue facoltà per nutrire i poveri, perciò dai tutto quello che hai, e dessi il mio corpo per essere arso, perciò vuol dire che tu puoi farti bruciare. Ci sono stati martiri. I martiri. Dice anche se tu ti fai bruciare o dai la tua vita in quel momento, oppure dice va bene, devi mettere il microchip, io piuttosto muoio ma non me lo faccio mettere per convinzione, perché tu sai che questa cosa non va bene, ma se non è amore non ti serve a niente. Puoi anche non fartelo mettere, ma il punto è se non hai amore tutte queste cose non ti servono. Allora, questi versi noi li leggiamo, li abbiamo studiati, li sappiamo a memoria, tutte queste cose. Ma tutta questa apparenza, molte volte, io dico, se c'è tanta apparenza, se il mondo ancora vede solo apparenza, ma voi chi siete, i testimoni di Geova? Ah, cioè, ci confondono quei testimoni di Geova. Eppure abbiamo la parola, abbiamo lo Spirito Santo, la rivelazione. Ma ci confondono, ma che siete, musulmani? Ma che siete? Che religione sei? Che religione sei? Sapete, la religione è anticristo. Non c'entra niente con Cristo. Non ha niente a che fare con Gesù Cristo, il Signore della gloria. E poi dice, neanche se dessi il mio corpo per essere arso, ma non ho amore, tutto questo niente mi giova. Dice che l'amore è paziente, benigno, l'amore non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente o indecoroso, non cerca le proprie cose, non si irrita, non sospetta il male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa, l'amore non viene mai meno. Allora, chi può vivere queste cose secondo voi? Solo uno può vivere queste cose, un morto. Uno che ha deciso di morire, morire al proprio io, alla propria natura, alla propria vecchia natura, al vecchio Adamo, all'io, all'apparenza, solo una persona così può vivere queste cose. Perché sennò è dura, è come andare controcorrente. Ecco perché c'è bisogno di un radicale, cari, cambiamento, una trasformazione, che il mondo veda di chi siamo veramente. E anche se ti percuotono una guancia, il Signore ti dice, porgi l'altra guancia. Questo non avverrà, perché non sei morto. Un morto non ha più nessun problema, perché vive in Lui, nella sostanza di Lui. Paolo disse, sono morto con Cristo, e non sono più io che vivo. Cioè lui voleva dire, non è più la mia apparenza, perché lui era un uomo di apparenza. Io sono romano, ebreo, di qua, di là, sono stato insegnato da Gamaliel, io qua, io là. Ma quando lui ebbe un impatto, un incidente frontale, boom, con la presenza di Gesù, allora poteva dire, per me il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Per me il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Colui che vive in me è più forte di quello che è fuori di me. Ecco, lui poteva realizzare tutto quello che ha scritto, perché questo l'ha scritto l'Apostolo Paolo. E per scrivere quelle cose, perché lui le stava sperimentando attraverso una vera morte. A questo punto, dobbiamo fare le ultime cose. Perciò abbiamo capito che l'amore è la sostanza di Dio che ci rende riconoscibili come figli. Cosa devo fare per essere riconoscibile? Devi vivere quello. Il vecchio, antico, capitolo 13 di Prima Corinzi. Ma io queste cose le so. Gesù disse a quel ragazzo, se li sai, falle. Se tu fai le cose che sai, sei nella posizione giusta. Sapete, se le persone vedono lui in noi, quella è la sostanza. Noi siamo nella giusta posizione. Giovanni 14, 20. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre e che voi siete in me ed io in voi. Perciò se lui è in noi, è quello che deve uscire. Dimorate in me, dice Giovanni 15, 4. E io dimorerò in voi. Perciò sta parlando di un luogo stabile che dobbiamo fare a lui. Giovanni 15, 5. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto. C'è poco frutto nella tua vita? Forse ti stai sforzando. Perché la Bibbia dice che se c'è lui si porta molto frutto. Sapete che cos'è il frutto? Sono le anime salvate. Perché questo è l'unico frutto che a Dio interessa. Che le anime si salvano, possono scampare dalla perdizione eterna. Chi dimora in me, io in lui, porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Ecco perché molte volte è faticoso, no? Veramente, cari, lasciamoci trasportare da questo trasferimento. Vivere una vita d'apparenza a vivere una vita di sostanza. Che senza di lui l'apparenza è un fallimento, l'abbiamo visto, alla fine sarà un fallimento. E poi in Efesini 5.1 dice camminate nell'amore, perciò vuol dire praticatelo l'amore, camminare vuol dire praticarlo, fatelo vedere l'amore, come abbiamo letto, che l'amore è paziente. Perché sei impaziente? Perché ti irriti per una cosa che magari così è? Sii paziente, chiedi a Dio, Signore voglio la pazienza, fammi vivere la pazienza, è l'espressione dell'amore di Dio. E quando tu sei paziente, gli altri lo vedono. Qualcuno mi ha detto, dice, ma a te potrebbero passarti anche un camion sopra, sei fatto di gomma. Sì, voglio essere fatto di gomma. Non me ne importa niente. A me interessa piacere a lui. Amen? Ognuno deve fare la propria scelta. Tu a chi vuoi piacere? A Dio? Se vuoi piacere a Dio devi morire. Devi decidere di morire al tuo io, ai tuoi pensieri, ai tuoi modi di pensare, di agire, di parlare, di camminare, di decidere. Decidi attraverso di lui. Cammina attraverso di lui, vedi attraverso di lui, parla attraverso di lui, perché se lui è in te, tu questo può avvenire. E le persone saranno attratte da questa calamita che è Gesù dentro di te. Se non è attratta a Gesù vuol dire che tu non sei ancora una calamita. Sapete, molte volte le calamite, sapete cosa? Se tu metti una calamita al contrario, sapete cosa fa? Cosa fa? No, se tu la metti vicino al ferro, la calamita cosa fa? Si allontana. Devi girarla perché diventino, perciò molti sono come una calamita al contrario. Allontanano le persone. Perché? Perché non vivono l'amore di Dio. L'amore di Dio attira le persone. Le persone che vivono la benignità, la pazienza, non sono invidiosi, non si gonfiano, non si comportano in modo sconveniente, non cercano il proprio interesse. Quando c'è da fare qualche cosa, cerca anche l'interesse degli altri. Sai, questa cosa potrebbe... Ma sì, dividiamo. No, prendilo tu, non ti preoccupare. Quando tu puoi fare l'interesse dell'altro, stai facendo vedere l'amore di Dio. Questo ha fatto il Padre quando lui ha dato il suo unico figlio. Non era una calamita al contrario. Dice che tutti saranno attratti a lui. Perciò lui si è messo nella giusta posizione perché noi potessimo essere qui stamattina. Tu non potevi essere qui stamattina se lui si metteva al contrario. Se lui non usava veramente tutto l'amore che ci ha messo, se lui non usava la sostanza della sua natura, noi non eravamo qui stamattina. Non siamo bravi cristiani. Non è che noi abbiamo scelto lui, è lui che ha scelto noi. Come lui vuole scegliere tutti, perché Dio vuole che tutti siano salvati, perciò fatevi prendere veramente dal tremolio e dire: io domani voglio, Signore, desidero che tu mi metti delle occasioni, che tu mi riempia di potenza, di amore verso gli altri, che gli altri possano vedere in me te. E allora vedete che passerete dei giorni gloriosi. Vedete la gioia dei nostri fratelli quando vedevano queste cose, come hanno esposto con gioia quello che... Perché c'è gioia nel cuore quando facciamo le cose per Lui. Volete vivere nella gioia? Lavorate per Gesù. Non datevi posa. Non dice camminate nell'amore cristiano, questa è l'etichetta religiosa di apparenza, ma dice come anche Cristo ci ha amati. Così, camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati. Perciò è importante che dobbiamo fare fatti, non parole, sostanza, non apparenza. Perciò questa transizione dal cristianesimo di apparenza, tanto usato oggi, molto in voga, no? Perché è così nell'Occidente. Ecco, noi siamo cristiani, quelli sono musulmani. Quelli sono questi, quelli sono quelli. Sapete, molti sono i chiamati, ma pochi, dice la Bibbia, sono quelli che hanno la sostanza. Io mi sforzerò di essere un uomo di sostanza. Quanti desiderano essere uomini e donne di sostanza? Quanti sono stanchi di essere solo apparenza a livello cristiano? Perché andiamo avanti così? È una noia. C'è bisogno di girare veramente col suo pulsante e dire basta. Da oggi in poi la mia vita cambierà, cambieranno la mia casa, la mia famiglia, i miei figli, perché se cambio io divento una calamita dove tutto viene atterrato a Cristo. Perciò Cristo è sostanza e questo avviene quando tu decidi di far crescere Lui in te. Allora il peccato non avrà più forza, più spazio dentro la tua vita, c'è un cambiamento di rotta. Allora comprendi che il peccato di qualsiasi forma è un'offesa a Dio, è vomitevole il peccato. Scusate, il peccato fa schifo. Il peccato è qualcosa che Dio non sopporta. È un odore brutto davanti a Lui. Ecco perché dobbiamo odiarlo il peccato, costi quel che costi, molte volte facilmente ci facciamo intrappolare. Mamma mia. È una ribellione a Dio il peccato. È una trasgressione della sua legge nella tua vita. Sapete, il peccato prende forza quando ci cibiamo con risentimenti, con critiche, con lamenti, con l'ingratitudine. Ci dimentichiamo che Gesù ci ha salvati. E invece di dire, Signore, io non ho bisogno più di nulla perché Tu sei tutto per me. Ci lamentiamo di questo, di quello, di quell'altro. E viene meno la gratitudine di quello che Lui ha fatto per noi. Sapete, se noi non siamo guidati dallo Spirito Santo, noi siamo ingannati. Dio non ci chiama a cambiare gli eventi della storia. Qualcuno dice, ma dobbiamo pregare, sì è vero, ma di rimanere fedeli malgrado gli eventi contrari della storia. In questo periodo stiamo vivendo questo problema della pandemia. E c'è il mondo, il diavolo, perché ci conosce, perché è furbo, molte volte noi siamo stupidi. La Bibbia ci dice di conoscere le sue macchinazioni, la sua furbizia, il suo inganno, no? Come lui ha messo insieme, no? Uno contro l'altro attraverso la pandemia. Tutti sono uno contro l'altro. Famiglie che si stanno separando, chiese che litigano, ministri uno contro l'altro nelle chat. Io sono contro, tu sei pro, tu tutte queste cose. Volete sapere una cosa? A me non me ne importa proprio niente. La sovranità di Dio che farà andare avanti le cose. Noi siamo nel posto più giusto, nelle mani più forti. E nessuno può rapirci, dice, dalle sue mani. E allora, possono mettersi a dire quello che vogliono. Ma voi credete agli uomini? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. I sì e i no sono uomini che dicono una cosa per un'altra, ognuno passa per il suo convento, ognuno fa i suoi interessi a livello politico, molti lo fanno a livello finanziario, molti perché sono parte di sette, di movimenti, di massonerie, allora vogliono mettere sotto sopra governi, popoli, tutto contro. Maledetto l'uomo che confida. Noi non dobbiamo confidare negli uomini. Non siamo creduloni. Che ogni cosa che ci dicono, sì. Senti un'altra cosa? Sì. Poi c'è un'altra cosa? Sì. C'è un'altra cosa che dicono? Sì. E noi beviamo quest'acqua avvelenata. E ci mettiamo uno contro l'altro. I genitori di una mia cliente si sono separati. Si sono separati perché la moglie è no-vax, il marito è pro-vax. Si sono separati. Ma vedete l'inganno sottile, terribile, che il diavolo sta mettendo nella mente delle persone attraverso questo? E stiamo perdendo di vista l'unica cosa che dobbiamo fare? Essere fedeli in questo periodo. Rimanere fedeli, passare il problema, perché passerà questo problema, ma rimaniamo fermi. Io non mi metterò contro nessuno, non me ne importa, ognuno faccia quello che sente di fare. Io predico Cristo, perché questa è l'unica cosa che salverà il mondo. Non è il vaccino, non è essere contro questo o quello, o essere pro o contro lo Stato, o contro Drago per Draghi, o contro Drago per Drago, ma fate quello che... Non è questo. Chi salverà il mondo è la fede in Gesù, e noi dobbiamo predicare questo senza smettere neanche un attimo, cari. Possono avere ragioni da una parte, io non dico di no, ma non perdiamo la nostra vita dietro a queste cose. Voglio dirvi che Satana è un bugiardo. Viene chiamato padre della menzogna. Perciò non possiamo credere a tutto quello che si dice, perché lui approfitta dell'uomo per farle dire quello che vuole. Solo un uomo santo non si fa condizionare, perché sa la verità. È un insinuatore, perciò fa sorgere sospetti, dubbi, sentimenti negativi per metterci l'uno contro l'altro. Perciò sapete, c'è una cosa, no? Se noi comprendiamo, leggete i primi 11 capitoli di Genesi, c'è tutto, c'è l'inizio, c'è la fine, c'è la comprensione del Nuovo Testamento, parla di ubbidienza, di ribellione, di vita, di morte, di ordine, di peccato, di perdono, di scelta. In questi capitoli c'è tutto. Ci fa conoscere la natura di Dio e anche la natura di Satana. Sapete, quando leggete questi versi di Genesi, tipo Genesi 2, versetto 9, dove il nemico imbrigliò l'umanità, è per questo che dico non ascoltate i bugiardi. Siccome l'umanità, se non c'è Cristo nelle persone, dicono solo menzogne. Voglio dirvi questo. Uno può avere la bandiera e il colore che vuole a livello politico, ok? Ognuno scelga quello che vuole. Ma senza Cristo sono menzogne. Ognuno vuole portare a sé, alla propria convenienza, non per gli altri. Non c'è destra e sinistra che vuole il bene del popolo, perché quando vanno al governo fanno solo i loro interessi, poi vengono scoperti e vengono cambiati con altre persone che sono identiche a quelle persone, perché se una persona non vive della sostanza di Dio, che non vive della grazia di Dio, è un bugiardo. Tutti bugiardi sono, nessuno dice la verità. Cosa dice il capitolo 2, versetto 9? Genesi 2, vediamo un po' se è quello giusto. E l'Eterno fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi, i cui frutti erano buoni da mangiare, in mezzo al giardino vi erano anche l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Poi noi sappiamo che Dio disse che di tutti gli alberi che c'erano nel giardino potevano mangiarne, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non dovevano mangiarne. Sappiamo la storia. Noi sappiamo che il lavoro di Satana è stato sottile, furbo, ingannevole, seduttore, insinuatore, bugiardo. Dio disse di non mangiare dell'albero, ma Dio ti ha detto veramente così? Addirittura Eva disse, il Signore mi ha detto di non toccarlo e di non mangiarlo. Dio non ha detto di non toccarlo, ha detto di non mangiarlo. Molte volte vogliamo fare dire alla Bibbia cose che Lui non ha mai detto. Vedete com'è strana questa cosa? Quando noi leggiamo con attenzione, ci rendiamo conto che questa apertura che lei ha detto, no, Dio ha detto di non toccarlo e di non mangiarlo. Dio non ha detto questo, ha detto di non mangiarlo. Stava entrando lei dentro, stava aprendo delle porte. Perciò dialogare col nemico ci si perde. Noi non dobbiamo dialogare col nemico, noi dobbiamo avere comunione con Dio. Amen. Gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio. Erano già come Dio. Erano già come Dio, Dio le aveva fatte a sua immagine e somiglianza. Cioè l'uomo ci è caduto come una pera, matura. Come quella pera che era caduta dall'albero e a un certo punto tutte le altre pere si sono messe a ridere. Ah, sei caduta. La sapete questa, vero? Lui si girò e disse, ma siete proprio delle immature. Molte volte c'è immaturità. Siamo cristiani superficiali. La sopravvivenza per la domenica mattina. Questo non è quello che Dio vuole da noi. Dio vuole uomini e donne, guerrieri. Vuole donne e uomini che hanno capito chi sono, da dove vengono, cosa devono fare e dove andranno. E poi dice, è per rendere un uomo intelligente, ma erano già intelligenti, avevano dato tutti i nomi agli animali, avevano la sapienza di Dio. Loro potevano dire a un albero, cresci, e prendevano il frutto e se lo mangiavano, era già maturo, perché avevano tutto a disposizione. perché vivevano la sostanza. Ecco perché la Bibbia dice che tutto è nostro. Quando viviamo la sostanza di Dio, tutto è nostro. Cosa ti manca? Ti manca la pace? Forse devi stare più con Lui. Non ti bastano i soldi a fine mese? Ok. Ti manca la sostanza di Dio. Perché Dio dice che non si è mai visto un figlio di Dio raccattare il pane. Forse stai vivendo un tipo di vita che non è in linea con la volontà di Dio. Perciò volevano, il nemico li rese insoddisfatti del loro stato. Avevano tutto e improvvisamente erano insoddisfatti di tutto. Questo accade anche a noi molte volte, abbiamo tutto e ci lamentiamo. No? E questo era dove voleva arrivare il nemico, renderli insoddisfatti di tutto quello che avevano, del loro stato presente. Perciò gli occhi di lei si aprirono e vide che l'albero era buono da mangiare, bello da vedere, desiderabile. Vedete? Che è successo? È successo che loro volevano vedere l'altra parte della medaglia. L'albero della conoscenza del bene e del male. Avevano tutto, ma non le bastava. Volevano essere come Dio e poi volevano essere superiori a Dio. Così fu lo sbaglio di Satana. Vi ricordate, no? Io salirò fino alla vetta, mi alzerò al di sopra delle stelle del cielo, sarò simile all'Altissimo, anzi, di più. Così lo stesso spirito di apparenza stava entrando nell'uomo. E si aprirono gli occhi. Ciò che prima non vedeva, improvvisamente Eva cominciò a vedere, perché il desiderio di apparire, di essere simili a Lui, sarete simili a Lui, i vostri occhi si apriranno. L'altra parte della medaglia, io voglio dargli un consiglio, non dovete bramare l'altra parte della medaglia, che dall'altra parte c'è morte, c'è malattia, c'è fallimento, c'è povertà. Restiamo nella posizione che Dio ci ha messi, desideriamo Lui, solo Lui e nient'altro. Amen? Mamma mia, il peccato dice è come una trappola per topi. Questa mi è venuta questa idea, dice, perché? Perché non è che Lui ci ha messo un pezzettino di grana. Lui ha comprato un pezzo di parmigiano reggiano di 48 mesi invecchiato. Sapete quanto costa? Le donne lo sanno, vero no? Costa carissimo, perché lui deve attrarre, perciò il peccato attira, perché c'è qualche cosa di prezioso che ti fa vedere, puoi fare quello che vuoi. La donna vide che l'albero era buono da mangiare, piacevole, eccetera, eccetera. Cioè, tutti gli alberi erano buoni perché Dio lo disse, quando Lui creò disse che tutto è buono. Improvvisamente lei vide qualcosa che prima non vedeva. Ma Gesù disse, beati i vostri occhi che non vedono. Tante volte noi vogliamo vedere ciò che non dobbiamo vedere. Quell'altra parte della medaglia. Perciò la parola dichiara la rovina di Satana. E dice così, come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora? Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea della parte estrema del nord, salirò sulle parti più alte delle nubi, salirò simile e sarò simile all'Altissimo. Invece sarai precipitato nello Sheol, nelle profondità della fossa. Vedete che caduta c'è stata, perché lui voleva apparire. Ecco perché sto parlando di apparenza. L'apparenza prima o dopo ci farà cadere. Non chiunque mi dice Signore e Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Fare la volontà del Padre è vero, costa, perché dobbiamo rinunciare al peccato. Anche se vediamo quel pezzo di parmigiano reggiano invecchiato di 48 mesi, che è buono, è desiderabile, non ci cadere. Resisti, stai fermo, rimani saldo, non farti ingannare, non farti imbrogliare, non farti raggirare, perché questo è un tempo che facilmente, dice la Bibbia, l'amore dei molti si raffredderà. Come si raffredderà? Perché cominceranno a vedersi in giro. Perché il nemico metterà molte trappole per topi. Ma che te lo fa fare? Andare in chiesa? Fare a meno di questo, di quello, di quell'altro? C'è l'inferno, cari. C'è una grande punizione. È vero che noi siamo salvati per il sangue di Gesù, ma io dico una cosa. Paolo disse, ho finito la corsa e ho osservato la fede. Ora vado a prendermi la corona. Cioè io voglio delle corone. Io non voglio essere salvato per il rotto del collo o della cuffia, come dice qualcuno, no? Io voglio vivere una vita che piace a Lui. Vi leggo ancora questi versi. Secondo Pietro 1,8. Perché se queste cose si trovano in voi abbondantemente, non vi renderanno pigri né sterili nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. La pigrizia, anche questo è un peccato, perché non ti fa fare nulla. Molte volte noi diciamo, c'è bisogno nella Chiesa, volete servire? Il giorno 24 abbiamo i servizi, venite, esci fuori da quella pigrizia. Sì, voglio servire Dio, ditemi cosa posso fare, cosa sono capace a fare, dai una mano. Matteo 7,24, perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, perciò non basta solo essere ascoltatori. Io lo paragono a un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sulla roccia. Tutti questi versi li sappiamo a memoria, ma devono essere uno sprone per noi. Edifica la tua vita sulla roccia, da ora in poi. Non so cos'è stato fino a ieri. Ma oggi fai delle decisioni drastiche, ferme, dure, decise. Non sopportare di vivere una vita religiosa solo di apparenza, perché è stancante. L'amore dei più si raffredderà, perché ti stancherà questo tipo di vita religiosa, perché proprio è noiosa e deprimente. Ecco perché le chiese cattoliche sono vuote, perché la gente si è stufata. Si è stufata della messa, si è stufata delle chiese evangeliche che dicono, poi alla fine non c'è niente. C'è bisogno di cambiare, cari, c'è di fare una transizione, questo è un tempo della transizione eterna. Bisogna che la Chiesa passi veramente da essere credenti a discepoli, dalle tenebre alla luce, dall'apparenza alla sostanza, da Satana a Cristo. Perché dove non c'è lui c'è l'altro. Perciò facciamo crescere e maturare Cristo in noi. Andiamo oltre misura. Non è importanza se qualcuno ti tratta male. Non è importanza, Gesù è stato trattato peggio. Amen? Fai sempre la differenza fra te e lui. Il confronto. Cosa hanno fatto a Gesù? Perciò se mi trattano male hanno fatto anche a lui così, le hanno sputato, le hanno strappato la barba, lo hanno percosso, lo hanno inchiodato su una croce, eppure ancora lì la sostanza non finiva mai. E lui esclamò quelle parole eterne, Padre perdonali, perché non sanno quello che fanno. A me vengono i brividi a pensare la sostanza che aveva nella vita Gesù, malgrado quello che stava passando. Facciamo crescere, perché quando lui cresce noi prendiamo energia, prendiamo forza, entriamo nella gioia, nella pace, entriamo nell'economia celeste. Posso dire questo, tutto funziona. Un giorno mi ha detto qualcuno nella mia azienda, ma come mai la tua azienda hai perso 6 rappresentanti? Ne avevo 6. ho perso tutti. E si sono portati via i clienti. Perciò una voce che girava era: lo faremo fallire. Poi c'è arrivata questa voce. Era quello di uno che era vicino. Molte volte i nemici sono quelli più vicini, ma noi siamo chiamati ad amare i nostri nemici. E oggi mi dicono: ma come mai tu hai perso 6 rappresentanti, tutta la... ma il tuo fatturato non è diminuito? Sono arrivati altri rappresentanti, ma ci voleva tempo, tutto quanto. Ma se facciamo i conti, il nostro fatturato non è diminuito. Perché? Perché ci sono dei principi divini che, se noi li mettiamo in pratica, funzionano. Se io do a Dio quello che Lui mi chiede, io non sarò mai a raccattare il pane. Come azienda siamo un'azienda che si privilegia di poter dare per il regno di Dio. Ma siamo così contenti, siamo così felici di poter dare, e non ve lo dico perché do, ma perché voglio darvi un insegnamento. Perché se io adesso mi vanto che do, vivo di apparenza. Ma io so che sto dicendo questo perché? Perché sto dicendo qualche cosa che esce dal cuore. Se voi imparate a dare, la vostra economia prenderà il volo. Perché lo dice la parola. Voi mi derubate. Ma di cosa ti derubiamo? Delle decime, delle offerte. Ah. Bisogna darle le decime, le offerte. Non sono l'Antico Testamento. Il Vecchio Testamento, fa parte della legge. No! È prima della legge. Melchisedec diede la sua decima prima ad Abramo della legge. È qualcosa che Dio vuole fare nella nostra vita, che vuole farci diventare come Lui. Come Lui è un donatore allegro, Lui ha dato suo figlio per noi sapendo che poteva portare allegrezza a noi. Lui non si è mai tenuto niente, ha dato sempre in una maniera totale. Dio ha tanto amato il mondo, quantità, che ha dato il suo unico figlio, qualità, affinché chiunque credono in Lui non muoiono ma hanno vita eterna, possibilità. Come la chiamate voi questa? Questo è veramente un decimatore, il Signore, perché ha cambiato la mia vita, ha seminato e sta prendendo il frutto della mia vita che le appartiene, della tua vita che le appartiene. Cioè, quando noi facciamo questo, stiamo dando sfogo a un principio: non avere mai paura di dare tempo, soldi, disponibilità a Dio, perché tanto non ci porteremo nulla, nulla ci porteremo. Perciò investiamo nel regno di Dio, per il bene del regno di Dio, e Dio ne metterà per noi e anche per gli altri. Noi non ci mancherà mai nulla. Lo dissero quando tornate: mai nulla ci è mancato, Signore, eppure vi mancò con niente. Perché Dio è colui che provvede. Ecco perché è importante. Perché la nostra offerta siamo noi che la diamo a Lui, che viene dalla riconoscenza. Quando tu dai un'offerta, viene dalla riconoscenza. Quando tu dai la decima, la devi dare perché è sua e le appartiene. Le appartiene. Non è nostra, è sua. E con questo Lui cosa fa? Porta avanti l'opera di Dio. E cosa fa? Mentre noi diamo, Lui ordina alla benedizione di scendere, e Lui dice che preparate i vostri cesti, perché non saprete neanche dove riporlo. Volete la benedizione in tutte le aree della tua vita? Dovete dare. Avete bisogno di tempo? Date tempo a Dio. Avete bisogno di amore? Date amore agli altri. Avete bisogno di essere perdonati? Perdonate gli altri. Hai bisogno di soldi? Dai i soldi. Dai, date, vi sarà dato e vi sarà versato. Questo è il cambiamento. Quando noi cominciamo a praticare ciò che sappiamo, stiamo passando dall'apparenza alla sostanza. La sostanza in tutte le aree della nostra vita. Amen. Vi ho annoiati? Scusatemi. E sapete, queste volte dobbiamo far uscire tutto quello che c'è, ed è importante che si possa cominciare veramente questa trasmissione dentro voi stessi. Risentiteli questi passaggi, tanto vengono messi sul nostro sito, c'è già anche quello dell'altra volta. Risentiteli questo messaggio, ma anche questi passaggi, perché potete cominciare a mettere in pratica ciò che sentite, e vi posso garantire che verrete qua sopra a testimoniare che sta cambiando tutto dentro di voi e anche intorno a voi. Amen. Alziamoci in piedi. Grazie Padre. Alzate le vostre mani. Grazie Padre. Nel santuario c'era una luce che non si spegneva mai. Questo candelabro che doveva sempre essere acceso. Il candelabro è figura della Chiesa, è Cristo. 6 è figura dell'uomo, 7 è figura di Cristo. Perciò questo candelabro è sempre acceso. È la nostra vita che deve ardere davanti a Dio, sempre, sempre essere nel bisogno urgente di Lui, ogni giorno. Non alzarti e dire vado a lavorare, dillo Signore ho bisogno di Te oggi per lavorare. Non dire vado a fare la spesa, dillo Signore ho bisogno di Te per fare la spesa. Devo andare in banca Signore, dammi sapienza Signore, perché devo andare in banca. Signore, devo comprare qualche cosa. Signore, cosa devo comprare? Lo devo fare oppure no? Rimettiamo la nostra vita nelle mani di Dio. Benedite ciò che avete, le vostre case, le vostre famiglie, il vostro lavoro. Imparate a benedire. Molte volte io benedico e sono da solo lì, benedico tutti gli attrezzi che ci sono, benedico le porte, benedico tutti i miei clienti, i miei fornitori, benedico i contatti, benedico ogni cosa che entra e che esce. Sapete cosa succede? Che tutto viene benedetto. Perché quando noi pronunciamo la parola, stiamo pronunciando il soprannaturale sulla parola, sulle cose, e le cose avvengono. Grazie Padre, perché guardando a Te, Signore, Tu sei stato un figlio pieno di sostanza, perché Tu non hai fatto mai nulla senza far vedere o far ascoltare ciò che il Padre diceva che faceva. Tu attingevi sempre al cielo per farlo vedere sulla terra. Tu sei stato un uomo di sostanza, mai sei stato un uomo di apparenza. Non c'è stato un momento della tua vita, anche nei momenti più difficili, più critici, quando tutto l'inferno era contro di te, quando tutti i nostri peccati venivano a inchiodarti su quella croce, anche in quel momento non hai permesso all'apparenza, eppure soffrivi. E hai pronunciato parole di vita eterna. Figlio, questo è tua madre. Madre, questo è tuo figlio. Parlavi di relazioni. Ho sete. Parlavi di bisogno. Perché tu poi, attraverso quella morte, quel bisogno, hai dissetato noi. E mentre tutte le malattie, tutte le infermità, tutte le discordie venivano inchiodate su quel legno, sul tuo corpo, noi venivamo liberati, perché sei stato un uomo di sostanza fino alla fine, fino alla fine. E io ti prego, Padre, che la tua Chiesa diventi una Chiesa di sostanza e non solo di apparenza. Che quando noi parliamo possa esserci la potenza di Dio operante nella nostra vita, che nessun impedimento possa impedire che la guarigione, che la conversione esca attraverso la nostra vita e tocchi le persone quando noi parliamo, quando noi dichiariamo. Fa che possiamo essere canali liberi. Perdona tutti i nostri peccati, Signore. Perdonaci, Signore, perché il peccato ci ha imbrigliati molte volte. Non ti abbiamo onorato, Signore, vedendo delle cose, dicendo altre cose, lamentandoci di altre cose. Non ti abbiamo onorato, Signore. Fa che anche quando siamo da soli, Padre, possiamo onorarti con la nostra vita di sostanza, la nostra fede vera. Grazie, Padre. Ti chiedo di benedire questa Chiesa. Io ti prego, Padre, che cominci un lavoro di trasformazione e di transizione dall'apparenza alla sostanza, Signore. E ti prego per la Chiesa qui in Italia, Padre, che veramente possa fare questa transizione affinché il mondo veda, sappia che tu sei vivente. Grazie, Padre. Fa che ognuno possa veramente sentire il bisogno di umiliarsi davanti a te e di realizzare il tuo perdono e di ricominciare con te, per camminare con te nell'amore. Grazie, Padre, che non possiamo dimenticare. Ricordaci di non dimenticare, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Forte applauso, Signore. Alleluia. Amen.